Cari fratelli e sorelle, riprendiamo lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Questo è il secondo studio ed è intitolato Come al tempo dei faraoni, parte seconda. Leggiamo il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 16, versetto 1. Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Forse molti si possono meravigliare che la Bibbia parli dell'ira di Dio e non solo dell'amore di Dio, ma dobbiamo subito far notare che l'ira di Dio non è come l'ira degli uomini. L'ira degli uomini conduce all'ingiustizia. L'ira di Dio ristabilisce la giustizia. L'Apocalisse in un altro capitolo dice che al tempo dell'ira delle nazioni giunge l'ira di Dio e giunge il suo giudizio. Vogliamo fare una breve sintesi di quello che diremo? La battaglia di Armageddon si prepara sotto la sesta piaga di Apocalisse 16, ma si combatte sotto la settima. Per capire meglio lo svolgersi degli eventi, dobbiamo prendere in esame le prime cinque piaghe. Le sette ultime piaghe cadranno solo alla fine del tempo di grazia. Quanto tempo dureranno? Non lo sappiamo, ma non dimentichiamo che la profezia non è stata data per soddisfare la curiosità, ma per avvertire e convertire. Siccome la battaglia di Armageddon sarà la fine della storia dell'umanità e coinciderà con il ritorno di Cristo, va considerata come l'ultimo, il più grande segno dei tempi e va messo in relazione a tutti gli altri segni che lo precedono. Noi oggi, fratelli e sorelle, viviamo in mezzo a una selva di segni precursori che preannunciano l'arrivo dell'uragano delle piaghe. Le dieci piaghe di Egitto colpirono l'idolatria antica. Le sette ultime piaghe colpiranno l'idolatria moderna, praticata su più vasta scala di quella antica, più sofisticata, più sottile, molto più arrogante e pericolosa. L'idolatria non si limita alle statue e alle immagini e al fiorente commercio della cosiddetta oggettistica sacra che c'è dietro. L'idolatria moderna è la sfacciata rivolta contro Dio e contro la sua rivelazione. È l'esaltazione parossistica dell'uomo che adora se stesso, le sue teorie, le sue scoperte, le sue filosofie, le sue tradizioni, la sua religione. Oggi ancora l'uomo, come l'antico faraone, grida temerariamente: chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce? Io non conosco il Signore. Con le sette ultime piaghe il Signore colpisce la sua arroganza e la sua superbia e il suo ridicolo delirio di onnipotenza, mettendovi fine. Oggi è il tempo della grazia e quindi della salvezza. Quando cadranno le sette ultime piaghe, sarà solo il tempo del giusto e logico giudizio. Parliamo della cronologia. Abbiamo detto le sette ultime piaghe cadranno alla fine del tempo di grazia. C'è un tempo di grazia in cui è possibile la salvezza. Cristo è ora nel santuario celeste e intercede per noi. ma un giorno si preparerà a ritornare sulla terra. Tra la sua uscita dal santuario e la sua apparizione sulle nuvole del cielo trascorrerà un certo tempo. Allora cadranno le sette ultime piaghe, perché nel cielo non ci sarà più mediatore e l'ira di Dio, ora mitigata dalla sua misericordia, cadrà pura sugli impenitenti e si udranno le parole celesti, Apocalisse 22, versetto 11 e versetto 12, chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro e chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Isaia capitolo 55 versetto 6 leggiamo: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Oggi è il tempo della grazia, della salvezza. Quando Cristo uscirà dal santuario celeste, la grazia sarà finita, sarà solo il tempo di giudizio. Apocalisse 7, 1 a 3. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo:
non recate danno alla terra, né al mare, né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio.
Qui i venti che gli angeli trattengono sono le forze distruttive del male, che si scateneranno dopo il compimento dell'opera di suggellamento dei giusti. E ora una logica riflessione. Un uragano, un ciclone, un temporale, non arrivano mai all'improvviso. Vi sono segni inconfondibili che lo preannunciano. Il vento aumenta di intensità, c'è un mutamento nella pressione atmosferica, appaiono le nuvi gonfie di pioggia, gli uccelli fuggono, si sente il tuono, si vedono i lampi, eccetera. Poi incominciano a cadere i primi radi, goccioloni di pioggia, poi è la pioggia scrosciante, il diluvio. Ripetiamo, noi viviamo tra una selva di segni dei tempi che preannunciano l'arrivo dell'uragano delle piaghe. Gesù ha detto di fare attenzione ai segni dei tempi. Come per l'antico Egitto, le piaghe saranno reali, cioè letterali, ma vengono descritte in Apocalisse 16 con linguaggio simbolico. Il profeta si esprimeva in termini comprensibili per il suo tempo. Bisogna tener conto del tempo in cui il libro fu scritto, verso la fine del primo secolo, tempo in cui, tra l'altro, i termini inquinamento, energia nucleare, scorie radioattive, eccetera, non esistevano. Non bisogna dimenticare inoltre che il profeta stesso vede in visione cose che non può comprendere completamente e che descrivono un lontanissimo futuro. Allora, vi sono termini e concetti nella descrizione delle dieci piaghe di Egitto che ritroviamo nelle sette ultime piaghe, cioè idolatria, culto dell'uomo, resistenza a Dio, insulto a Dio, arroganza, delirio di onnipotenza, rifiuto di riconoscerlo come Signore e Creatore onnipotente, rifiuto di riconoscere la potenza di Dio, la sua volontà, la sua legge. Ed ora parliamo della natura delle sette ultime piaghe. La prima piaga, un'ulcera maligna, cioè una malattia indefinibile e incurabile. La seconda, la terza e la quarta piaga sono disordini negli elementi della natura, l'acqua, il calore solare, sui quali si basano la salute e l'esistenza stessa delle creature, degli animali, dell'uomo, della vegetazione. La quinta, la sesta e la settima piaga, le tre ultime, coinvolgono invece gli esseri umani nell'ottica delle loro organizzazioni, dei loro governi, cioè la bestia e il suo trono, tutti i re e i popoli della terra, la gran città Babilonia, la grande, tutti impegnati nel combattimento nel gran giorno dell'Iddio onnipotente e che saranno annientati nella catastrofe finale. Qual è la cosa più utile da fare nell'esame delle sette ultime piaghe? Visto che gli elementi a nostra disposizione sono insufficienti per scendere nei particolari che ci allontanerebbero d'altronde dall'essenziale, soffermiamoci soprattutto sul significato delle piaghe e sui motivi che le determineranno. Ed ora parliamo di queste prime cinque piaghe. La prima piaga, l'ulcera maligna. Apocalisse capitolo 16, versetto 1 e versetto 2. Allora udì dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Questa piaga colpisce quelli che hanno il marchio della bestia e adorano la sua immagine. Per comprendere questo riferimento occorre identificare la bestia simbolica e la sua azione. Pur riservandoci di ritornare sull'argomento quando tratteremo il tema la triade satanica in azione, diciamo subito che la bestia, intesa nel senso simbolico delle profezie di Daniele Apocalisse, designa Roma imperiale e papale. Il marchio si tratta del falso giorno di riposo in opposizione a quello vero, che è il sabato, settimo giorno. Chi lo osserva riceverà il suggello di Dio, chi osserva la domenica, primo giorno, riceverà il marchio della bestia, autrice del falso giorno di riposo. L'immagine della bestia consiste in questo: gli Stati Uniti, sotto la pressione esercitata dalle maggiori chiese protestanti americane, imporranno l'osservanza della domenica come legge civile e quelli che non la osserveranno saranno perseguitati. Con tale atto, la libera America calcherà le orme intolleranti del papato. Questo sarà un omaggio reso a Roma papale. Possiamo ragionevolmente dire che questa piaga colpisce la dea scienza, cioè il culto dell'uomo dal punto di vista scientifico, visto che l'uomo è impotente di fronte al terribile flagello. E poi colpisce la dea tradizione che si oppone in modo così sfacciato alla rivelazione. Seconda piaga, il mare trasformato in sangue cadaverico, Apocalisse 16:3. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare. Esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Una catastrofe di proporzioni colossali, indescrivibili. Noi oggi possiamo già constatare le condizioni dei mari. Scarichiamo in essi migliaia di sostanze di cui non conosciamo le conseguenze biologiche. Tra l'altro petrolio, effluenti chimici, metalli pesanti, oligoelementi, liquidi impiegati per la lavatura a secco, gas chimici per uso bellico, detergenti, insetticidi per trasformare l'acqua marina in sangue cadaverico. A tutto questo si devono aggiungere i rifiuti radioattivi. Terza piaga, l'acqua dei fiumi e delle sorgenti mutata in sangue. Apocalisse 16, da 4 a 7. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il santo, per avere così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai loro dato sangue da bere, è quello che meritano. E udì dall'altare una voce che diceva: sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Apocalisse 14, versetto 7. E diceva con gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. L'acqua dolce, che costituisce la vita delle creature, si trasforma in sangue per punizione divina, a motivo di tutto il sangue dei santi e dei profeti versato ingiustamente sulla terra. Per il credente però c'è la promessa che l'acqua e il pane non mancheranno. Isaia capitolo 33, versetto 16. Possiamo ben dire che la seconda e la terza piaga colpiscono il Dio mare. Il mare è diventato da una parte la grande scena mondiale dell'esaltazione militare, con le grandi battaglie navali di inaudita violenza che hanno fatto milioni e milioni di morti, e dall'altro teatro di immoralità con il suo esibizionismo nudistico. Colpisce quindi il culto della potenza bellica e dell'esaltazione fisica dell'uomo, e colpisce anche la dea intolleranza, che ha fatto scorrere e fa scorrere ancora fiumi di sangue per la sua indicibile crudeltà. Quarta piaga, il sole brucia gli uomini con il fuoco. Apocalisse 16, 8, 9. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco, e gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Di che cosa si tratterà esattamente? Forse di scoppi nucleari. Il Sole è la stella più vicina alla Terra, per la quale costituisce direttamente o indirettamente la fonte unica e essenziale di energia e quindi di vita. Gli scoppi nucleari arriveranno a un punto tale da sconvolgere l'atmosfera, sì che i raggi non filtrati da essa arriveranno direttamente con conseguenze letali? È un'ipotesi. Già vediamo gli effetti dell'effetto serra, del buco nell'ozono, gli sconvolgimenti climatici. Possiamo ben dire che la quarta piaga colpisce la Dea Domenica. Domenica, giorno sacro al sole, o Mitra, che si oppone al sabato dell'Eterno, creatore di ogni cosa. Questa piaga colpisce il culto dell'uomo dal punto di vista filosofico religioso. Ed ora la quinta piaga, tenebre sul trono della bestia. Apocalisse 16, versetto 10 e versetto 11. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto nelle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Il trono della bestia è la cosiddetta Santa Sede, lo Stato Vaticano, il minuscolo Stato che interferisce su tutti gli altri Stati, da secoli. Roma papale si è sempre data a conoscere come la luce delle genti. Poco prima della sua fine precipiterà nelle più profonde tenebre che riveleranno a tutte le nazioni quanto siano ancora più profonde le sue tenebre spirituali che hanno riempito il mondo. Dice infatti l'Apocalisse che Babilonia ha inebriato gli abitanti della terra del vino della sua fornicazione. È un'espressione simbolica, cioè ha ubriacato le nazioni con le sue false dottrine che rinnegano la parola di Dio. Allora possiamo ben dire che la quinta piaga colpisce in pieno il Dio anticristo, che in un tempo di revisionismi culturali e di grandi scoperte scientifiche nel campo dell'emancipazione intellettuale e sociale non teme di farsi ancora e sempre adorare sostituendosi al Cristo. È la condanna in pieno del culto della personalità nella Chiesa e del culto dell'uomo dal punto di vista morale e religioso. Noi ci ricordiamo del 1956 quando Khrushchev, condannando Stalin, non lo condannò da vivo, lo condannò da morto, avrei voluto vederlo io. Disse che aveva sbagliato perché aveva inaugurato il culto della personalità. Lo possiamo scusare, Khrushchev, era un politico, non aveva studiato la Bibbia, ma il culto della personalità, ma c'è da sempre, chi è che l'ha inventato? Mica Stalin, ma l'ha inventato il diavolo e gli uomini continuano, sia in campo politico, sia in campo scientifico e disgraziatamente sia in campo religioso, il culto della personalità, il culto dell'uomo. Oggi ci sono faraoni come nell'antico tempo, soltanto non si presentano sempre come l'antico faraone, ma sono faraoni politici, sono dei riveriti in terra, salvo poi quando cambia bandiera e cascano, sono disprezzati da tutti. Poi ci sono i faraoni nelle università, i faraoni culturali, i faraoni scientifici nei laboratori, e poi ci sono i faraoni religiosi con tutto un corteggio di flabelliferi come l'antico faraone. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, povero Khrushchev, doveva andare a studiare meglio la storia e la teologia. Il culto della personalità nella Chiesa, e Gesù Cristo aveva detto ai discepoli: non sia così fra voi, chi vuole essere il primo sia vostro servitore. Ma dov'è questo spirito del servizio? Sì, nella Chiesa si ripetono queste parole, ma poi si fa l'opposto. Arriviamo a concludere e a dire che per capire l'ira di Dio occorre mettersi lì al tempo del giudizio. Iddio è paziente, Iddio è buono, Iddio è misericordioso, ma insegna la Bibbia, non tiene il colpevole per innocente, non può assolutamente assolvere il colpevole se non si pente prima del giudizio, nel tempo della grazia, quando il mediatore è ancora nel santuario celeste che intercede per noi, intercede per l'uomo. Apocalisse 16, 9, 11 e 21 dicono che gli uomini non si pentirono, bestemmiarono il nome di Dio. Rileggiamo, versetto 9, Apocalisse 16, gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio, che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Il versetto 11, alla quinta piaga, e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero delle loro opere. Versetto 21, alla settima piaga, quando cade la grandine, cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Iddio rivolge degli appelli di amore alla misericordia e l'uomo si fa beffe di Dio, lo ridicolizza e ridicolizza quelli che credono in Dio. Iddio usa la mano pesante e niente, l'uomo bestemmia Iddio. Iddio usò l'antico faraone e Iddio usa i moderni faraoni. Il faraone antico, costretto dalle piaghe, lasciò andare Israele, anzi lo cacciò via. Davanti al cadavere del principe ereditario, suo figlio morto, come tutti gli altri primogeni di Egitto, allora lì riconobbe la grandezza del Dio di Israele, riconobbe il grande Io Sono. Ma poi cosa fece? Partito la mano d'opera gratuita, che era il popolo di Israele, un popolo di schiavi, inseguì con il suo esercito i fuggitivi. Quindi anche lui non si pentì. Aveva oltrepassato la soglia del non ritorno. È il peccato contro lo Spirito Santo, insegna la Bibbia. Quando un uomo chiamato da Dio al pentimento, alla conversione, alla vita eterna, rifiuta reiteratamente per 100.000, 10.000 volte anche più, allora Dio non lo può più perdonare, ha commesso il peccato contro lo Spirito Santo. E Gesù ci insegna che questo peccato non può essere perdonato né in questo secolo né nel secolo a venire. Perché? Perché è un peccato che non viene riconosciuto come tale. Come si fa a confessare un peccato che noi non diciamo sia peccato? È impossibile. E i moderni faraoni di oggi fanno come quello antico. non si pentono, bestemmiano il nome di Dio quando cadranno le sette ultime piaghe. La sorella White dice: la storia di Israele è stata scritta per essere di insegnamento e di ammonimento per i posteri. Gli uomini di tutti i tempi possono così constatare che il Dio del cielo è un sovrano imparziale e che in nessun caso giustifica il peccato. Quando gli uomini pensano che Dio sia troppo buono per punire i trasgressori, si illudono. La storia biblica ci insegna, infatti, che Dio, per il suo amore e la sua bontà, considera il peccato fatale per la pace e la felicità dell'universo. Però per capire questo termine caduto in disuso anche nelle chiese, il termine peccato, bisogna accettare il messaggio della parola di Dio. Oh, quanti psicologi o quanti filosofi irridono quando si parla di peccato, qualche rara volta, e hanno trasformato il termine in complesso di inferiorità, eccetera, eccetera. No, il peccato è una cosa molto più seria, ma disgraziatamente questo termine non viene più usato, se non raramente, dai predicatori dell'Evangelo. Perché non lo usano? Non si possono offendere gli uditori. Bravo, bravo. E tu hai scelto di fare il predicatore dell'Evangelo. Se non sbaglio, un certo Paolo diceva: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Vuol dire che anche a quel tempo c'era qualcuno che si vergognava, ma lui no. E oggi molti predicatori si vergognano. Ecco perché le chiese si vuotano, si riempiono le discoteche, si riempiono gli stadi, si riempiono le navi crociera. Dovete prenotare almeno con un anno di anticipo, altrimenti non vi danno il passaggio per la Polinesia, per la Cocincina, che so io. Quando è che nelle chiese si ricomincerà a sentire parlare di peccato abitualmente, normalmente, come ne parlava Gesù, come ne parlavano gli apostoli? Oggi è il tempo della conversione, ma le anime non si potranno mai convertire se non si parla loro francamente della parola di Dio e della loro responsabilità verso il giudizio di Dio che attende ogni uomo, ogni donna. Secondo Corinzi capitolo 6, versetto 2, leggiamo anche il versetto 1. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Qual è il giorno della salvezza? Oggi, in questo momento. E voi ricorderete il testo dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 3, versetto 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono per mettermi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Se noi sentiamo la voce del Signore attraverso la sua parola, bene, ascoltiamo, e questo è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della salvezza. Non si può rimandare, non si può dire come quel personaggio famoso, l'ufficiale romano, un governatore che disse a Paolo, spaventato dello studio biblico che Paolo gli aveva fatto, parlando anche del giudizio, tra l'altro, va bene, ti manderò a chiamare un'altra volta, per il momento va bene. Ma quante persone che dicono questo nel giorno del giudizio cosa faranno quando cadranno le sette ultime piaghe? Lo so, nelle chiese si parla sempre meno della responsabilità di fronte a Dio, sempre meno, fratelli e sorelle. Le chiese sono diventate come dei club culturali per brava gente, in genere anziani, perché i giovani bazzicano altrove, anche perché si parla un linguaggio semi-incomprensibile da parte dei ministri di Dio. Parlano di tutto fuorché di scrittura, di rivelazione, hanno paura. Perché vanno a fare i predicatori, mi domando io, ma vai a coltivare cavoli? Vai a fare il metallurgico? Fai il professore di sistematica? Ma non andare a parlare di teologia? Ma noi siamo responsabili davanti a Dio. Oggi è il giorno della salvezza, non domani. Domani è tempo di giudizio. E l'Apocalisse, al capitolo 14, dice: poi vidi un altro angelo. Quanti angeli nell'Apocalisse e in Daniele? Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E diceva con gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Il messaggio che Mosè e Aronne dettero al Faraone è il messaggio che i servi di Dio devono dare a questa generazione. Siamo alla vigilia del giudizio, che ognuno adori il Dio onnipotente che ha creato i cieli e la terra e il mare e ha creato tutte le creature. Adorare Lui, non gli altri, quando invece gli altri, per comodità, per paura, per pigrizia, per spirito di ridicolo verso la verità, scelgono i faraoni moderni, ebbene avranno la loro parte quando il Dio manderà le piaghe, che colpiranno terribilmente coloro che non avranno creduto. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a essere pronti per quei momenti, se Dio ci darà la grazia di essere in vita prima che Egli ritorni. Domando questo al Signore e gli chiedo di aiutarci a sapere ascoltare la Sua voce attraverso la Sua parola e la mia preghiera. Amen.